Via, registrazione. Ciao Nunziante, abbiamo con noi Alberto Forchielli, una persona di una certa rinomanza con la quale vorremmo parlare sostanzialmente di globalizzazione. Tu cosa ne dici?
Ma io volevo innanzitutto ringraziare Alberto Forchielli, io lo seguo da tanto tempo e mi posso definire un suo fan, anche se, come dire, lui non lo sa, nel senso che apprezzo sempre quello che lui dice. No, io volevo fare una piccolissima riflessione perché guardando a quello che sta succedendo anche sulla base di questa crisi, a me sembra che la crisi del coronavirus sia un grande acceleratore di futuro, nel senso che fino all'altro ieri ci trovavamo in mezzo a una fase di transizione tra un mondo fordista e una società fordista e una società digitale. E questa crisi accelera l'avvento, diciamo così, della società digitale. E da questo punto, se la guardo da questo punto di vista, come dire, mi viene da essere ottimista, nel senso che si può immaginare una sanità fordista, post-fordista, digitale, che punta a fare in modo che le persone non si ammalino, mentre la sanità fordista interveniva per curare. La riduzione di tanti spostamenti potrebbe creare un ambiente più pulito. Quindi gli aspetti positivi si intravedono, però d'altra parte in questa società fordista bisogna arrivarci, digitale bisogna arrivarci, non è detto che ci si arrivi. E se la guardo invece da quest'altro punto di vista, vedo tanti elementi frenanti. Per esempio, a me una cosa che preoccupa molto è tutta quella riflessione innescata dalla mancanza di mascherine per la prevenzione che in questi giorni c'è stata. Da un punto di vista prettamente economico, la produzione delle mascherine è stata spostata laddove più basso era il costo della manodopera. Nel momento in cui i contratti internazionali e la sicurezza delle forniture salta, allora sulla base della paura, della sicurezza nazionale, della sicurezza della propria esistenza, si inizia a dire dobbiamo riportare la produzione delle mascherine in Italia. E questo a catena porta tutta una serie di considerazioni per cui bisogna spostare sulla base di un calcolo non più economico, ma dovuto alla paura e alla sicurezza produzioni che non ha più senso tenere in patria. E questo innesca un altro meccanismo per cui la globalizzazione rischia di frantumarsi, lo Stato ritorna ad essere la monade westfaliana che guarda gli altri Stati in cagnesco e si creano le condizioni per cui lo scambio internazionale diventa soltanto un gioco a somma zero, per cui se io ci guadagno significa che qualcun altro ci sta perdendo. Io quello che volevo chiedere a Alberto Forchielli, a che cosa devo guardare di più? Agli aspetti positivi oppure devo tenere in più considerazione questi aspetti negativi e frenanti di un futuro che potrebbe essere non tanto brutto?
Ma no, gli aspetti positivi ce ne sono. Un mondo che si sposta sul digitale, che fa tutto sull'online, sicuramente un mondo più pulito, un mondo anche più efficiente per tanti aspetti, no? Tanti viaggi sono proprio inutili. In questo senso credo di averlo un po' anticipato il mondo, perché io mi muovo pochissimo. Sì, gli aspetti negativi. Sì, potremmo avere un aumento, lo Stato padrone che torna, perché i settori privati saranno nazionalizzati in gran parte attraverso equity o debito. Potremmo avere un livello molto alto di debito, cioè un mondo molto caricato sul debito, però io non credo che il coronavirus modifichi di tanto i processi di globalizzazione, anche perché il coronavirus non è figlio della globalizzazione. Cioè, noi la peste nel Medioevo, o nel 1600, insomma, abbiamo avuto epidemie che si sono propagate, anche la spagnola pure, sia senza che il mondo fosse necessariamente globalizzato. Quindi non dobbiamo pensare questo sia colpa della globalizzazione, non dobbiamo pensare che usciti di qui sia finita la globalizzazione. tante di queste emergenze, no, dell'autosufficienza sanitaria, poi dopo si affioriranno e poi è poca cosa che i paesi possono raggiungere un'autosufficienza sanitaria. È un di cui, un X per cento del totale del PIL mondiale, no? Non è abbastanza per... Sì, io non sono preoccupato del mondo che viene dopo. Anche se sì, sarà forse un mondo meno efficiente, un mondo in cui esce uno Stato più forte, in cui uno Stato padrone, quindi... E quindi non si privatizza, non si vende, le robe devono rimanere in casa. Quindi può essere anche un mondo più vischioso, ma lo temo fino a un certo punto. Io, come ha detto lei, credo molto di più a questo come un acceleratore di innovazione. Questo che drammaticamente ci porta sul virtuale, sull'online, sulla realtà aumentata, sugli ologrammi, su tutte queste cose qui, io credo molto al potere benefico di questa pandemia. Tanto prima o poi doveva succedere.
No, in effetti anch'io, anche per carattere, tendo a guardare sempre la parte degli aspetti positivi. C'è una cosa però da questo punto di vista che mi preoccupa, e cioè che molto spesso questo passaggio verso la società digitale non è altro che un'estensione di uno stesso paradigma che era quello fordista. Mi spiego. Il passaggio, per esempio, lo accennavo prima, da un modello sanitario fordista a un modello sanitario digitale, implica un cambio totale di paradigma, perché nel modello fordista il medico interviene per curare il malato. In un modello digitale, grazie anche alla possibilità di monitorare a distanza le persone, il medico interviene nel prescrivere stili di vita per impedire che le persone si ammalino. E questo vale per la scuola, per cui in una scuola digitale non è che io continuo a riempire la testa delle persone di contenuti, ma dovrei dare degli strumenti per poter decifrare il mondo e essere al passo con le conoscenze, con il ritmo della produzione di conoscenze. E poi c'è un'altra cosa che a me interessa molto e che mi farebbe molto piacere sapere lei che cosa ne pensa. Il fordismo non è stato soltanto un modo di produzione. Noi abbiamo costruito una società fordista e anche le città di fatto sono delle macchine fordiste per ridurre costi di trasporto e costi di comunicazione. Nel momento in cui i costi di trasporto e costi di comunicazione si azzerano e in più uno ci carica sopra il fatto che bisogna stare a una certa distanza per un tot di tempo, come cambiano le città? Cioè, l'idea che il futuro sia un processo continuo di inurbamento in realtà salta, per cui ha senso vivere, potrebbe avere senso vivere nei piccoli centri, vivere in provincia, a condizione che si porti il XXI secolo nei piccoli centri.
Cosa fattibile, tra l'altro.
Lei sa che le città erano venerate, sono venerate, perché nelle città c'è l'interscambio, perché nelle città c'è la crescita. La storia e la crescita futura avverrà nelle grandi città, dove c'è lo scambio di idee, dove si sviluppa l'innovazione. Questo è il paradigma che ha tenuto in piedi tutto fino adesso.
Fino adesso?
Fino adesso. C'è la divaricazione tra città. E poi sullo smart working, la storia era sì, però lo smart working, se la gente non si vede in ufficio, non scambia idee davanti alla macchina del caffè, effettivamente non succede niente. Ok? Mi pone un problema che non me lo sono mai posto. Certo, se il meccanismo di distanziamento sociale permane per sempre, tutta questa necessità di vedersi davanti alla macchina del caffè scompare. Quindi anche la logica stessa della città, perché allora la città sì, la gente si incontra nei bar, si incontra nelle birrerie, si incontra la macchina del caffè, si incontra in metro, no. Era questa la logica, no? Grandi centri di servizi, innovazione sui servizi, e nelle città si sviluppano queste enormi potenzialità di questo scambio di idee. Quindi il futuro, la città e la campagna si impoveriva. per verificarsi quello che lei dice dovrebbe essere permanente il fenomeno del social distancing, non temporaneo.
Vero. Però c'è una cosa, che le esternalità negative del vivere in città, a parte la questione del coronavirus, già oggi sono superiori rispetto alle esternalità positive.
Ah, mica vero, lo vado a dire ai giovani, che in Maine si laureano, poi dopo si fiondano a New York. Sono interi stati in America che non possono tenere nessuno. Ma vado a dire a un giovane di Caltanissetta che si laurea, se vuol stare a Milano, vuol stare nel paesino vicino a Caltanissetta. Quelli vogliono andare a Milano, vogliono andare a Stoccolma, vogliono andare a Copenaghen. Quelli vogliono andare in città. I giovani vogliono andare in città. Magari quando uno poi ha 2 o 3 figli a 50 anni è anche disposto a ritornare. Ho un amico che ha un'azienda in Maine, mi dice, guarda, io ho in Maine, ho i ritorni, quelli che hanno 50 anni, che hanno fatto la loro carriera, che dopo non ne possono più, vogliono i cani, il giardino per i bambini, allora io riesco ad assumerli. Ma i giovani del Maine non riesco ad assumerli, perché quelli si laureano e vogliono andare in città.
Quindi è vero ancora che l'aria di città rende liberi?
Ah, ma poi la città, ma poi addirittura nella zona dove avviene l'innovazione. Uno dei principali freni nelle città innovative è l'aumento incredibile del costo del real estate, del costo immobiliare. Perché la gente non è che vuole andare in città, vuole tutta andare in quel quartiere lì. La città non basta, c'è un certo distretto, già vogliono tutti andare lì. A un certo punto il costo degli affitti o degli immobili diventa insuperabile, diventa altissimo, per cui sbala anche il costo al lavoro e la gente un po' incomincia a muoversi, e questo segna la fine. Come per esempio, no, la vecchia storia che a San Francisco per stare bene bisogna guadagnare $300,000 in su. Io, se il social distancing rimane, effettivamente non c'è proprio, la socialità scompare. E siccome tutto questo meccanismo di innovativo era tutta basata sulla socialità, credo che lei abbia ragione, ma questo implicherebbe che non trovano il vaccino per il coronavirus.
Beh, sì, verosimilmente si supererà questa crisi in tempi ragionevoli, non tali da portare allo smantellamento delle
città. Sì, io non ho visto nessuno dice non troveremo il vaccino, lo troveremo non prima di 18 mesi, generalmente si impiegavano 20 anni, però, ma le forze che ha sprigionato la ricerca di questo vaccino, la pressione anche dei governi è tale che l'interscambio di informazioni che c'è è tale che io sono abbastanza ottimista sulla terapia e sul vaccino.
Ma e dal punto di vista invece degli scambi commerciali, anche dei viaggi delle persone, oggi non si viaggia più. L'aeroporto vicino a casa mia è totalmente, non ci sono voli. E quindi è un cambiamento drastico rispetto a un mese fa. Questo non cambierà.
Chissà se i voli, invece, la gente, le aziende si abituano a lavorare in smart working, cominciano a dire ma che cazzo viaggiamo a fare. Chissà che invece questo possa portare a una riduzione drastica dei voli d'affari.
Beh, io nel mio lavoro, per esempio, gli incontri con i comuni, avevo degli incontri con i comuni che prima mi chiedevano 2 ore di viaggio per un colloquio di un quarto d'ora, inutile spesso, oggi mi chiedono di farlo per telefono, è cambiato radicalmente questo, proprio l'atteggiamento del funzionario, anche in un piccolo comune. E questo vale anche per altri paesi con cui lavoro, si preferisce sentirsi per telefono. Chiaro, adesso c'è un pericolo nell'incontrarsi, quindi è anche forzata la cosa. Ma credo che abbia dato anche un'abitudine che adesso si sta introducendo.
Ha obbligato la gente a lavorare, a usare Zoom. Quando tu incominci a usare Zoom, fai fatica a giustificare un viaggio. Quando il tuo interlocutore è anche comodo su Zoom.
Sì, sì. Nella scuola è successo questo, che improvvisamente si fanno le lezioni online, non che prima non fossero possibili, ma oggi forzatamente è stato necessario organizzare anche quelli che non hanno un tablet, che sono poveri, non lo so, o le famiglie proprio disperate che non ce l'hanno, hanno trovato modo di farglielo avere, E oggi le elezioni si fanno per tutti.
Io,
un grande sforzo che è servito per ammodernare la scuola.
Io la disruption in un mondo che trova, perché in un mondo che non trova il coronavirus, allora scompaiono anche le crociere, per dire, no? Mm-hmm. Però in un mondo che trova il vaccino, la disruption tutti i trasporti la vedo permanente. Cioè, la disruption sulle linee aeree la vedo permanente. No. Non per chi viaggia per turismo o per divertimento, ma per chi viaggia per lavoro. E solo aver obbligato le pubbliche amministrazioni, come dice lei, ma questo è un cambio epocale.
Ma mi rendo conto di questi impatti, estremizzandoli, come cambiano la globalizzazione? A me ha sempre colpito un caso, quello della Foxconn in Cina, che a un certo punto licenzia 60.000 persone perché ha robotizzato tutta la produzione nell'arco di qualche anno. E a quel punto il ragionamento che facevano alcuni è: se la produzione è totalmente robotizzata, perché a questo punto non riportare tutto nei paesi sviluppati e fare in modo che a assemblare l'iPhone sia un robot in una fabbrica buia?
Perché non... niente.
C'è questo trend tecnologico. Sì. Ci potrebbe essere questo trend accentuato dal fatto che si è scoperta una razionalità un po' più alta nel fatto di non viaggiare per... Non c'è il rischio che si crei una eccessiva regionalizzazione degli scambi, rompendo quel sistema internazionale che ha tenuto in piedi la globalizzazione ed ha evitato la guerra tra le grandi potenze?
Ma parliamo di robotizzazione o parliamo di coronavirus?
No, parliamo di un trend tecnologico che potrebbe essere accentuato anche dalla riduzione degli scambi e quindi la riduzione dovuta agli effetti del coronavirus. Però quello più forte è il trend tecnologico, mi rendo conto.
Sì, la... robotizzazione potrebbe riportare del lavoro nei paesi ad alto costo, però la robotizzazione avviene anche nei paesi a basso costo. Il più grande mercato della robotizzazione mondiale è la Cina. Il paese più robotizzato al mondo in termini di robot per numero di persone è la Corea, credo. Quindi non è che loro siano indietro nella robotizzazione. Sì, quindi capito, robotizzano anche loro in un ambiente con minori costi del lavoro e comunque un impatto c'è poco da fare. Cioè, sì, si può riportare a casa, per esempio, pensando alle mascherine, dico se una qualche azienda di packaging bolognese inventa una macchina per fare le mascherine completamente a macchina, possiamo anche rimpatriarle le mascherine, perché vengono fatte da una macchina, non ci avevo mai pensato prima. Però sì, in un mondo altamente robotizzato ci può essere una più equa redistribuzione del lavoro. Ma questo, sai, il mondo robotizzato poi si associa a aumentano i costi di lavoro in Cina, si robotizza, aumenta la produttività, il lavoro costa di più, alla fine le situazioni si equiparano e nel lungo termine uno produce nella zona solo quello che è necessario da vendere, sostanzialmente. Per cui in Cina produco quello che vendo, in Europa produco quello che vendo, in America grosso modo produco quello che vendo. Grosso modo. Poi ci sono dei flussi compensativi perché è un modello di macchina. La faccio prima qui, però mi conviene esportarla piuttosto. Che, capito? Però nel lungo termine la diffusione della robotizzazione creerà un fenomeno di equivalenza, effettivamente. Ma non è così a bocce ferme, no? Che siccome si robotizza torna, perché negli stessi paesi poi robotizzano.
Sì, no, capisco. La questione, cioè, a quel punto conta quanto riesco a personalizzare la produzione, quanto riesco a fare una produzione personalizzata di massa.
Esatto.
Quanto riesce a essere creativa.
I fenomeni che portano al reshoring sono prima la customizzazione, Se io invece di fare, devo customizzare in modo molto, molto, molto profondo, allora sto meglio vicino al cliente che vicino, che vicino. Se ho un ordine, se ho bisogno di un ciclo molto veloce, per esempio quello di Zara, Zara non produce in Cina, perché la Cina è troppo lontana, non fa in tempo a vedere i bisogni e ristoccare il negozio. Quindi se ho un bisogno di customizzazione, se ho un bisogno di just in time, allora ritorno. Ma difatti già la globalizzazione era, diciamo, era il rallentamento. La globalizzazione intesa come tasso di sviluppo del commercio mondiale, sono 5 anni che si misura così. Il commercio mondiale andava più lento dello sviluppo del PIL mondiale. Quindi c'era un rallentamento negli scambi e quello faceva sottintendere che c'era un fenomeno di reshoring in atto. Ma la principale leva del reshoring è il fatto che era dettato dal fatto che in Cina i costi di lavoro aumentavano. Il costo del lavoro in Cina adesso è importante, non è più, per cui che è dettato da tutta questa robotizzazione, quindi aumenta il costo del lavoro, aumenta la produttività. Quindi sì, ci sarà un fenomeno di reshoring, è già in atto in parte, è dettato anche effettivamente dalla maggiore robotizzazione, è dettato dalla vicinanza al cliente, è dettato dalla necessità di customizzazione. Questa crisi darà un ulteriore impatto, ma forse sì, ha fatto vedere che la Cina è pericolosa, no? Dopo i dazi, una cosa e l'altra. La Cina è pericolosa. Avere tutte le uova nello stesso paniere è pericoloso. L'Apple ha tutto in Cina, praticamente. Potrebbe essere pericoloso. Per la prima volta le imprese sono abituate a fare tutto là, capito? Era la logistica, era... cioè, la roba si trovava comunque, se non si trovava lì, si trovava là, si trovava là. Nessuno aveva mai subito il trauma di interruzioni di fornitura. Quindi aziende che hanno subito trauma di interruzioni di fornitura possono dire, va bene, mi devo mettere in sicurezza con il 30-40% della mia produzione in casa. Può essere. Quindi può dare, su tutto ciò che è sanitario, medicine, adesso l'America si trova che tutta la supply chain delle medicine viene dalla Cina o dall'India. Potrebbero decidere per legge di rimpatriarla tutta, perché è un momento di crisi.
Sì, e poi si sono scottati, c'è stato un trauma in questa situazione.
Sì, c'è stato un trauma, quindi potrebbe dare ulteriore impulso, effettivamente. Perché l'impulso poi è partito con i dazi, eh? Questo qui quindi si somma ai dazi.
Quindi il discorso... Io volevo farle un'ultima domanda.
Non,
poi...
non una cosa, cioè una roba negli anni, col tempo, questo accentua un fenomeno che era già in atto.
Sì, sì, no, sono convinto. Un'ultima considerazione, poi passo la palla a Roberto. A me ha impressionato molto vedere in questi giorni questa campagna, diciamo, di public diplomacy fatta da una serie di paesi per conquistare un certo consenso presso le opinioni pubbliche europee. E la riflessione che facevo su questa cosa, che tutta la retorica sul fatto che l'asse del potere mondiale si stesse spostando nel Pacifico, non aveva nessun senso. Cioè l'Europa continua a essere il punto nevralgico delle relazioni internazionali, molto interessante soprattutto per la Cina, perché noi siamo un continente ricco, un continente tecnologicamente avanzatissimo, ma un continente politicamente fragilissimo. Cioè la tecnologia che la Cina non poteva prendere a partire dal caso Unocal del 2005 negli Stati Uniti, potrebbe prenderla in Europa, perché siamo fragili politicamente. Quindi a me sembra che ci sia quasi una sorta di battaglia per la conquista del consenso delle opinioni pubbliche europee, sia da parte cinese ma anche da parte russa.
A livello mondiale, sì. Sì, c'è un'enorme offensiva di soft power cinese a livello mondiale. c'è con la stampa, con i doni, con i soldi, con gli investimenti, con i centri Confucio, hanno un budget enorme. Ma gli americani hanno espresso quello che potevano esprimere, no? Adesso la grande economia in espansione sono i cinesi, quindi sono loro che spingono. Quella è una campagna che tocca non solamente l'Europa, tocca anche l'Ecuador, per dire. Tocca anche il Paraguay, è abbastanza evidente. Vero. Sì, hanno dei budget di soft power, hanno tutto un pezzo del partito che è delegato a questo, un pezzo che chiama Fronte Unito, che si occupa solo di quello. Marcano strettamente la stampa mondiale, cercano di entrare dentro la stampa, fa scrivere certi tipi di cose, tutte le ambasciate. No, è una cosa, l'avranno aperto centinaia, migliaia di centri Confucio nel mondo, che si affiancano alle ambasciate, che sono all'interno dell'università. I centri Confucio sono all'interno dell'università, c'è anche il centro Confucio a Bologna, per dire. E è una campagna forte, in atto. Nel caso specifico, loro sono usciti male con la pandemia e quindi hanno detto, beh, adesso siamo usciti, abbiamo creato un apparato industriale apposta, sfruttiamolo per riconquistare posizioni e spostare la narrativa del, invece di essere criticati per averlo fatto nascere, insegniamo al mondo come si fa a debellarlo e aiutiamo il mondo. È voluta questa cosa. Quel che riguarda l'Europa, certo, perché ci sono c'è la Cina, l'America e la Russia. Dopodiché l'Europa politicamente è divisa, quindi l'Europa è un terreno di battaglia. È un terreno di scontro fortissimo. Si vede sul caso Huawei, una scacchiera importante. L'Europa non ha una faccia unica, non riesce appunto ad avere una politica estera unica, troppi interessi, cose. Per cui non siamo un terreno di scontro.
Io volevo fare una domanda riconducendomi proprio a una delle primissime frasi, cioè il fatto che si andrà verso un mondo in cui lo Stato avrà una importanza maggiore, perché sarà comprare le aziende sostanzialmente, dovrà il servizio del debito diventerà importante per le aziende, visto la perdita di fatturato di questi mesi. Ma saranno gli Stati o saranno invece altri flussi finanziari? Perché gli Stati, almeno l'Italia è in bolletta.
Ma adesso abbiamo uscito un decreto con 200 miliardi.
Sì, però siamo sempre una nazione comunque che i soldi li deve andare a chiedere in prestito alla fine. Non è che...
Sì, però saremo molto attenti sulle acquisizioni, fra Golden Power, cose del genere. Cercheremo in ogni modo di ostacolare acquisizioni straniere. Questo è l'atteggiamento che c'è in giro. Poi c'è chi ci riesce assolutamente e c'è invece chi ci prova e non ci riesce. Però la volontà politica di fermare acquisizioni di distress asset da parte di stranieri mi sembra sia stata espressa da tutti.
Oh, beh, certo.
Questi decreti, poi dopo probabilmente non ci riusciremo perché siamo i più deboli. Ma faremo qualche pasticcio, capito? Però la volontà di chiudersi c'è. La volontà di chiudersi ai flussi di capitale M&A, ai flussi di capitale per merger and acquisition c'è.
Quindi non ci compreranno i cinesi. Il bagnino romagnolo che quest'anno non fattura e che magari deve chiudere non venderà al cinese che...
No, beh, i cinesi non... Beh, vabbè, ma quel livello lì sì, sono cinesi diversi. Ci sono tanti cinesi, sono i cinesi quelli della bottina, capito? Che
sì.
I bar, il giorno domani che si mettessero in testa che avere il bagnomaria va bene, nel giro di 2 anni la Riviera Romagnola è tutta loro, ma non è lo Stato cinese che compra, ma sono i cinesi della Bolognina. Poi ci possono essere acquisizioni strategiche, ma la vedo difficile in questo momento, in questo clima politico. I cinesi possono fare. E poi non è che ci siano tanti target, perché ai cinesi interessa la tecnologia. Potrebbe interessare l'Enel, Turner, perché interessano le reti, Snam e la tecnologia. Ma in tecnologia abbiamo poi poco, capito? Avremmo la filmmeccanica, che però già, è già di Stato, quindi la difesa, programmi NATO, la vedo difficile. Poi l'STM, però è metà italiana, metà francese, la vedo difficile, ma grandi acquisizioni tecnologiche. Non ce ne sono, non siamo appetiti. Loro le acquisizioni tecnologiche le fanno in Inghilterra, le fanno in Scozia, cercano di farle in Svezia, paesi scandinavi, in Corea, quei paesi avanzati che hanno qualche perla tecnologica.
Ma a questo proposito, una domanda.
Da noi hanno comprato tanto, eh? Quello che volevano comprare l'hanno già comprato da noi.
Acquisizione tecnologica è comprare un'azienda che ha brevetti, però è anche assumere personale altamente specializzato. Cioè, centri di ricerca che assumono i migliori laureati dei politecnici italiani, anche quella è una forma di trasferimento tecnologico.
Sì, ma ormai nei settori del loro interesse i cinesi assumono un sacco di stranieri, li pagano benissimo. Noi abbiamo un sacco di italiani che lavorano là già. Hanno un programma che si chiama i mille talenti, le mille tartarughe, adesso non mi ricordo. Uno per far entrare i cinesi, l'altro per portare a casa. Però lì assumono la gente, però non comprano le aziende. Però quello c'è, ragazzi, se pagano stipendi di mercato, cioè, noi siamo abituati che i cinesi rubano, almeno pagano stipendi di mercato, facciano pure, io non posso impedire a un giovane brillante italiano di andare a lavorare per un gruppo cinese. Gli posso dire che non farà carriera, però non posso impedirglielo.
Quello comunque è anche utile, perché impara e può anche tornare con delle conoscenze.
Sì, no, però sono programmi molto articolati di acquisizione di tecnologie, attraverso acquisizione, attraverso furti e attraverso l'acquisizione di personale rilevante. È un progetto sistemico attraverso il paese molto molto importante, che la Cina, queste non sono cose fatte per caso. Dicevo, in Italia, in questo momento loro devono rimpiazzare la value chain di Huawei, tutto il settore dei chip, delle elettroniche, molto importante, ma sono settori in cui noi non è che esprimiamo granché, capito? Non abbiamo mai espresso granché. Una volta chiusa l'America, sì, l'Irlanda, la Scozia, Inghilterra, Scandinavia, Corea, ma cercano di rosicchiare così. Adesso c'è una polemica per un'azienda di chip inglese che sul Financial Times tutti i giorni. E loro vorrebbero spostare in Cina, c'è una battaglia che è curiosa.
Forse sarà più l'esportazione di un modello culturale la cosa di cui dovremmo guardarci. Non lo so, butto lì.
Sì, alla lunga. Sì, alla lunga, nei paesi dove loro riescono ad aver veramente presa, sono i paesi africani, di fatto esportano dei modelli dittatoriali poi alla fine. Alla fine finisce che comandano loro. Ma al tempo 30 anni i nuovi presidenti africani saranno di etnia cinese. Saranno nati in Africa, figli di cinesi immigrati.
No, sì.
Futuri presidenti saranno africani. Si chiameranno Ping Ming. E la lobby di riferimento sarà la lobby degli affari cinesi nel paese, che li sostiene, li finanzia, li paga.
Ma posso fare una cosa? Cioè,
se... Però questo avviene in quei paesi lì. Negli altri paesi la strategia di penetrazione è più sotterranea, più cauta. Però in questo la propaganda, il soft power conta. Vedi come si sono fatti su i nostri con la via della seta, se li sono fatti su in 448. La Cina, bella, pim, pum, paf, capito?
Sì, sì, sì.
Trump non sta aiutando, eh?
Ma io volevo fare un'altra una domanda sulla, sempre sulla questione tecnologica. Se un paese, i paesi che hanno, cioè la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica è frutto della libertà. La libertà è frutto dello Stato di diritto. Laddove non c'è lo Stato di diritto, non hai nemmeno ricerca scientifica, creatività e innovazione tecnologica.
No, queste sono robe da manuale, ma non è mica vero.
La domanda, se hanno bisogno di prendere tecnologia all'estero, è perché non riescono a produrla? Qual è il problema?
Hanno dei settori tecnologici homebred fantastici. Anche il cinese, a parte che vengono da molto lontano, perché 30 anni fa avevano veramente le pezze al culo. Cioè, il cinese, guarda, quello che non ha lo ruba. Quando non può più rubare, inventa. Il cinese può inventare. Però finché costa meno rubare che inventare, ruba. Perché lì non c'è barriera etica.
Ok.
Chiaro? Poi quando arriva a livello, allora si mette a inventare e c'ha la stessa Huawei è più avanzata di Nokia e Ericsson nel campo della telefonia. C'è poco da fare. Ha rubato tutto quello che poteva per 20 anni e adesso è andato avanti con un budget di ricerca formidabile. No, non sottostimate. Ecco, loro vengono da molto lontano, ragazzi, ma solo che prima volta che andavo in Cina erano tutte biciclette. Io sono arrivato in Cina con tutte biciclette, non si attraversava la strada per le biciclette. Adesso non si attraversa la strada per le macchine. Nell'arco della mia carriera, cioè nell'arco di 25 anni, capito?
Completamente il mondo.
Eh sì. E in alcuni settori sono ancora indietro. Per cui...
Va bene. Nunziante?
No, io mi fermerei qua e ringrazio Alberto Forchielli e se vuole a noi farebbe molto piacere poi provare a fare anche in futuro qualche altra chiacchierata insieme.
Sì, volentieri.
Grazie.
Intanto, grazie mille.
Fermo la registrazione.